se cuenta.
Here, maybe.
I'll
get off at your.
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire Al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ed un pensiero è nostra patria, il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle ancora ci sta.
Good morning Radiograd.
Mi ha ricordato il nostro maestro.
Anche se effettivamente è un good afternoon, se vogliamo essere più precisi. Beh, vi aspetto.
C'è gente, probabilmente chi ci ascolta si sveglia a quest'ora, insomma. Banda di debosciati che non siete altro.
Bene, vi aspettavate Jonathan Rizzo al rientro della nuova stagione di Al Bar della Poesia. Invece, da una mia malsana idea che l'altrettanto malsano Jonathan Rizzo ha voluto prendere al balzo, ho detto: perché prima di iniziare ufficialmente la stagione di Al Bar della Poesia non facciamo una sorta di coming soon, una sorta di quelli che, una sorta di aspettando Al Bar della Poesia? E lui, in quanto forse ha...
Questo sai chi cosa mi ricorda, vecchio mio? C'è un episodio di Simpson in cui c'è una gag bellissima dove Homer arriva lì da Bo perché vuole bere e trova Lenny e Carl che stanno aspettando che l'ombra del sole arrivi in un certo punto e dice: quando arriva qui possiamo iniziare a bere.
E allora, quando arriva qui possiamo iniziare a parlare adesso.
Esatto.
Beh, Al Bar della Poesia, ovviamente questa puntata che anticipa l'inizio della nuova stagione, di cui...
Lo speciale, come facevano, che ne so, i Peanuts, quello di Natale, noi facciamo lo speciale.
Lo speciale Al Bar della Poesia.
Fine estate.
Devo dire che sono contento che Al Bar della Poesia ricomincia, e Jonathan lo sa, non è soltanto una frase di facciata perché siamo in radio, ma lo sa quanto stima e quanto affetto nei suoi confronti, per cui quelli vanno fatti ogni tanto, per cui questa è una frase che ogni tanto ti rubo anch'io, guarda, quando durante le mie trasmissioni
l'ho rubata a Mr. Wolf
e io l'ho rubata
di Pulp Fiction.
Quindi anche quest'anno, per la quarta stagione, ricomincia Al Bar della Poesia, con mia somma felicità. Devo dire che sono davvero molto 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 contento. Jonathan, come va? Come è andata questa estate? Sono stata ricca di appuntamenti per te.
Vabbè, questo non frega niente a nessuno, per cui diciamo che sì, siamo alla...
Perdonami se ti interrompo. Prego. Fai l'ospite e quindi...
Hai ragione, qui zitto. Sto scherzando. Rispondi a domanda.
Sto scherzando.
No, fai bene, bisogna tenerli a catena corta questi ospiti. Com'è andata l'estate? Vabbè, ricordiamo, sì, l'ultimo appuntamento... fu a fine luglio, vediamo se lo troviamo per l'esattezza, il 18 luglio. Questo è stato l'ultimo appuntamento della stagione precedente, della terza. Bellissima stagione, lunga, lunghissima, perché si partì anche lì, in quel caso, a fine estate e si arrivò all'estate dopo. La terza e poi ora la quarta. Ricordiamo chi stato con noi e non c'è più, diciamololo, non hai un requiem mozartiano da mettere, no. Vabbè, salutiamo l'altissimo Williams Busdraghi e oddio, che aggettivo trovare, vabbè, Vincenzo Mirra, e che hanno partecipato alle prime due stagioni del Bar della Poesia, e dalla terza a guidare questa nave pirata ci sono solo io, e andiamo avanti.
Senti, cosa è cambiato rispetto alle precedenti edizioni, precedenti stagioni? Se dovessi fare in un certo modo tirare un po' le somme, no, di queste tre stagioni?
Beh, allora diciamo che chiaramente noi abbiamo dovuto anche affrontare la rottura di coglioni della pandemia, come tutti del resto, con da parte mia poi l'insistenza a continuare, per cui ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto fare le cose da casa, diciamo, ed erano un po' tristi perché ci eravamo divisi il programma in tre parti, ognuno organizzava un terzo, che era veramente triste. In altre occasioni, loro non potendo, per questioni personali o per questioni anche legate alla contingenza di quel momento, non venire, quindi venivo in studio già da solo, e me la organizzavo un po' da solo comunque, quindi avevo già preso un po' i remi, rimanendo nell'immagine della nave pirata, in questo caso la galera, perché la fatica, no? Giustamente. Però ora che abbiamo imparato o malamente a convivere con sta cazzo di cosa, e adesso ce ne capita un'altra, prima il Covid, poi la guerra, poi il governo fascista, giusto per non farci mancare nulla, diciamo, no? È vero? Vabbè, poi ne parleremo in diretta, casomai. Da quando ho preso in mano io la cosa, sì, è cambiata, perché ovviamente poi ho scelto la mia impostazione, per cui la sigla iniziale, il canto anarchico, e il sottofondo, qui sentiamo Gatto Barbieri.
Aspetta, voglio fare come fai tu.
Alza. Questa è... Dernier Tango a Paris.
E ora ti devo confessare una cosa, che quando io ti dovevo montare le puntate per fare il podcast, ti bestemmiamo quando sparavi a 2000 l'ultimo tango a Parigi indicato Barbieri, perché mi toccava andare a vedere tutti i picchi e andartene ad abbassare. Quindi sappi che colpo hai ricevuto delle sane bestemmie da parte mia.
E sono arrivate tutte, non ti preoccupare, ce l'ho sulla pelle. E quindi questo, poi ovviamente l'impostazione del programma poi è molto semplice e schematica, anche perché uno dice c'hai 2 ore di programma, sì, però volano in radio, è una cosa impressionante. Tant'è che devi stare veramente all'occhio coi tempi. Normalmente, a parte in alcune occasioni in cui per necessità si è dovuto invertire le cose, per bisogno magari dell'ospite, però il piano qual è? La prima parte è dedicata a un autore, uno scrittore, un poeta, uno scrittore, una scrittrice, insomma, storici importanti, di mio gradimento. E la seconda parte invece c'è un ospite contemporaneo, di solito per telefono, però chi vive in aria, l'abbiamo fatta anche venire qui in studio, che è molto bello e divertente perché poi partecipa a tutta la puntata. E poi mi fa ridere tantissimo perché questi ospiti sono timidi, cioè si tendenzialmente alcuni si intimidiscono, quindi fanno la loro cosa, che presentano il loro libro e poi hanno paura a intervenire, no? Parliamo magari, che ne so, dopo di loro, di, cito a caso, Shakespeare, Dante, no?
Non parlo.
Hanno una ritrosia nei confronti forse dei maestri o del mezzo, però è molto divertente, poi torturati, ecco, a quel punto, giustamente. E chiudiamo sempre con la pagina storica, che è la mia. Anzi, in realtà, se vogliamo dirla tutta, la pagina storica è il motore della trasmissione. Al di là che sono anch'io scrittore e poeta, ho un background da storico perché all'università ho studiato quello, per cui decido sempre la scaletta in base alla data in cui siamo. Faccio un esempio, no? Abbiamo detto l'ultima puntata della stagione precedente era il 18 di luglio. Allora cosa ho fatto? Sono andato su Wikipedia a vedere i fatti del 18 di luglio per preparare la pagina storica, però ho anche deciso che, visto che il 18 di luglio, magari, ora non mi ricordo di cosa abbiamo parlato, non ce l'ho qui con me quell'appunto, però era, per dire, il compleanno o la morte di il grande scrittore tal di tali, parliamo di quello, e quello diventa il tema della giornata, ma anche musicalmente, metto canzoni, no, magari il compleanno di Bob Dylan, mettiamo Bob Dylan, per dire, tanto per capire. Quindi lo schema, al bar della poesia, è anche una sorta di salotto di ubriaconi.
Di ubriaconi, in cui ci si incontra, si parla anche di storia, si fa nostalgici.
Esatto.
No?
Nostalgici, no, ti prego.
No,
cioè, è una parola che mi
è
un aggettivo che mi viene
purtroppo,
in brividi adesso.
Purtroppo queste lezioni mi hanno sconvolto.
Ti saranno per sconvolgere.
Nostalgico nel senso, comunque, quando uno pensa un po' a volte al passato, no, vede quelle immagini, un po' di nostalgia, ma non...
Nostalgia canaglia.
Canaglia.
Tu pensavi che stessi per dire un salotto culturale, invece un salotto
ubriacone.
Ma vogliamo cantare Nostalgia canaglia di Albano, dai.
Nostalgia canaglia. Ad Albano e Romina. Che nostalgia.
Era
questa la nostalgia di
Io credo che Albano sia il più grande reazionario che abbiamo in questo paese. Come fa a volergli male? Cioè, capisci? È talmente fuori dal tempo. È diventato... Ora faccio una similitudine un po' particolare. È come Berlusconi, cioè alla fine te l'ha fatta talmente tante
che, vuoi bene,
che non lo odi neanche più, che quando fa lo scemo in campagna elettorale, no? Ridi perché ti fa ridere, è lo zio che a Natale deve fare il cretino e te ci vuoi bene, vai lì per quello, perché c'è lui e fa lo show.
Guarda mi trovi d'accordo. Se torniamo un pochettino seri, ti faccio adesso.
Va bene, allora ti racconto l'ultima barzelletta di Berlusconi.
Vai.
Così torniamo seri. Allora, le elezioni, quelle recenti, cos'erano? Le regionali. Va a chiudere la campagna elettorale in Veneto e forse era il sindaco di Verona, vabbè, non mi ricordo, però il punto era in Veneto. E racconto una barzelletta bellissima. Vediamo se riesco a farla con la lì, con la parlata berlusconiana. Ho fatto un sondaggio che hanno chiesto a 100 donne se volevano fare l'amore con Berlusconi. 33 hanno risposto magari, gli altri 67 hanno risposto ancora. Applausi a scena.
Li troverò gli applausi, devo trovare.
Sì, che gioia, i finti applausi.
I finti applausi ci vogliono.
Io qui metterei meno male che Silvio c'è.
Meno guarda, lo so, ti stai parando il culo, devo dire, che visto che il vento è cambiato ti stai parando il culo.
Oddio, per l'amor di Dio. No, è sempre Levantino il vento del mio cuore.
Stavo ovviamente scherzando. Senti, torniamo un attimo, senti, sì, volevo dire.
No. Sul pezzo.
C'è stato durante questi tre anni un poeta, un ospite che avete avuto che ti ha particolarmente colpito, che ti ha particolarmente emozionato?
Molti hanno rotto i coglioni, devo dire, però
dai,
bisogna essere sportivi con tutto. No, ma per eleganza non preferisco
non voglio il nome e cognome, però se effettivamente ti ha dato qualcosa, ecco, questo intendevo dire io.
Allora,
nome,
diciamo,
e cognome non se ne fa,
no, ci non mancherebbe, è elegante, cime,
non,
no,
è,
ma
non è elegante, però volevo chiederti appunto se umanamente comunque ci sono state dei momenti.
Ma quello è inevitabile. Ora è chiaro che facendo una trasmissione dove ogni puntata intervista una persona nuova, cioè che ha la sua storia, il suo background, il suo dramma o la sua dolcezza, scopri un universo e quindi devi anche entrarci dentro e avere l'intelligenza di capire quanto sia importante farlo con educazione.
Certo.
Per cui mai sovrastare, anche se in alcuni casi bisogna magari controbattere situazioni o meno. Penso che sono storie umane poi riversate in libro, quindi in poesia, e quindi poi chiuse in un libro, che non si dimenticano, però ribadisco, non voglio fare nomi proprio, non fa torto a nessuno.
Assolutamente, ci mancherebbe.
Così tutti pensano di essere i numeri uno.
Ci mancherebbe altro, Jonathan, non volevo far questo. Invece io ti ho visto critico nei confronti comunque della poesia italiana, del mondo poetico italiano attuale.
Contemporaneo.
Vabbè, perché?
Qua mi tocchi in uno dei miei cavalli di battaglia, diciamo, rinomati, famigerati. Io sono il più grande critico vivente della poesia italiana contemporanea, nella logica in cui che è vecchia, non è contemporanea, è vecchia, tutto qui. In Italia si sta difendendo da ormai 500 anni dal Bembo, che era uno studioso, non Dario Baldan Bembo, non amico è.
Se vuoi la cantiamo anche
sì,
quella.
Sì, assolutamente sì, dai. E l'amico è qualcuno che più ce n'è, meglio è.
Torniamo seri.
Un silenzio che può
diventare musica.
Beh, parole bellissime. Comunque sia, sigla di un programma dell'83 con Marco Columbro, ci tengo a dirlo, per far vedere quanto sono vecchio. E, no, ora, tornando sull'argomento, il Bembo è stato uno studioso del 500 e lui ha dettato fondamentalmente le regole della letteratura italiana, che ancora oggi sono queste, 5 secoli dopo. Cioè, il più grande maestro della lingua italiana, vero padre della lingua italiana, è, chi ha seguito la trasmissione lo sa perché lo attacco sempre dritto, Francesco Petrarca d'Arezzo. Perché? Per la pulizia della sua scrittura, per la totale assenza di fantasia. E non sto scherzando.
Non è poesia quella.
No, è poesia matematica. Diciamo che a una piccola nostra ascoltatrice la matematica piace, l'abbiamo sentito, cose nostre. La figlia di Peppe, Peppina, ama...
Nilde si chiama mia figlia, Nilde.
Come l'Aiotti, tanto per dirvi quanto è comunista questo uomo qui. Il maschio come l'hai chiamato?
No, il
migliore.
Il migliore è Daniele Matteo e poi c'è Francesca. Che...
Ecco, c'è un po' di Francesca.
L'ultimo, ho detto, guarda, l'ultima è l'ultima, fatemi scegliere il nome. Tocca a me.
Poi. E quindi lui decise questo, insegnò questo, e per 5 secoli in Italia si difende questa tradizione. Poi c'è da dire una cosa, se vogliamo proprio fare gli storici della letteratura italiana. In Italia la letteratura nasce alla scuola palermitana, la lingua italiana nasce alla corte di Federico di Svea nel 1200. Lui e i suoi prendano quella che in quel momento è la moda europea, che è quella dei trovatori francesi, cioè che sono delle sorta di cantastorie che girano per le piazze suonando antesignani della chitarra, strumenti antesignani della chitarra, e recitando poesie. La portano in Italia, ma tolgono la musica, la musicalità, cioè la musica nel senso suonata, mantenendo solo lo scritto e valorizzando la ricerca della perfezione scritta, anche perché in quella corte, che era una corte ovviamente di privilegiati, l'obiettivo era quello di gareggiare in gare interne alla corte, non cose popolari, va bene che era un regno illuminato, ma naturalmente il popolo stava da una parte e i cortigiani da un'altra, e quindi era in queste gare delle figure del regno di Federico II, quindi il suo contabile per tempo perso faceva il poeta, o il suo medico personale, le figure del palazzo reale, e quindi in queste gare di poesia nasce la lingua italiana, o meglio il primo esempio di lingua italiana. Poi abbiamo lo Stil Novo, che nasce a Bologna, anche questa cosa non la sa nessuno, e poi in Toscana si va formando fortemente grazie a Dante, Petrarca, naturalmente sì, e Boccaccio, quella che è la lingua italiana, però per tre vie diverse, perché Dante è il genio che inventa la lingua, Petrarca è il genio che protegge la lingua, Boccaccio è il genio che inventa la narrativa. Inventare ovviamente è un verbo per comodità. Ecco. Il problema è che siamo nel 1300, tra il 1200 e il 1300, due secoli dopo questo bembo dice Petrarca e basta. E noi ci stiamo tenendo Petrarca anche nel 2022. Questo, e quindi io conosco fior di poeti italiani, ma quando dico fior intendo praterie di fiori di poeti italiani che scrivono in metrica, e perché è più importante la matematica che il sentimento del contenuto, mentre nel resto del mondo occidentale, in cui come italiani facciamo riferimento a specchio, questa cosa è stata superata nel XIX secolo, due secoli fa. Cito sempre, e chiudo la lezione noiosa professorino, in Francia, mentre loro avevano Baudelaire, e in America c'era Walt Whitman, in Italia avevamo Alessandro Manzoni. Fine della
lezione. Penso che hai detto tutto. Senti, poi si va un attimo in pausa musicale.
Sì, certo.
Quindi, in un certo senso, mi viene da capire che la poesia dovrebbe diventare un po' più anarchica rispetto a quella che era il passato.
Ma sai,
anarchica nel senso che non deve seguire in un certo senso delle regole fisse,
ma dargli anche l'anarchia sarebbe una sorta di regola, che poi è l'antitesi dell'anarchia, cosa fra l'altro vera ma falsa allo stesso tempo, perché poi anarchia vuol dire ordine senza governo, cioè saper da te comportarti senza che uno ti obblighi a farlo. Questa l'anarchia, cioè la negativa greca, no?
Certo.
Che non voglio neanche questo, non propugno neanche questo, io personalmente. Non ho nessun problema con il poeta che sa scrivere in metrica e ha studiato tutta la vita per farlo e pensa che quella sia la poesia. Io non la vedo così. Il mio problema da anarchico, poeta anarchico, è proprio il contrario, cioè sentirmi dire... ma te non scrivi poesia perché non scrivi in metrica. Se qualcuno si permettesse di dirmelo, ovviamente volerebbero coltelli, però è questa la questione, secondo me.
Penso che
la libertà sta in questo, fai quello che vuoi, ma non mi rompere coglioni.
Stavo dicendo appunto anche questo, nel senso che comunque dal mio lato, da poeta ignorante che sono, abbiamo parlicchiato ogni tanto.
Non esistono poeti ignoranti.
Scrivacchio qualcosa anch'io. Che,
tutti i giovani
che è quello che mi viene fuori, cioè, senza seguire nulla. Cioè, forse ecco, quello che mi piacerebbe seguire nella poesia è il proprio istinto, è il proprio animo, quello che ti detta, quello che vedi, quello che provi, quello che senti, quello che immagini, senza appunto seguire una metrica particolare. Questo mi trovi d'accordo, cioè nel senso.
Il dramma di questa cosa
è che poi tutti diventano poeti.
No, ma qual è il problema? Cioè, non è che bisogna avere il lauro o il patentino del poeta, però ci sono i poeti di professione che sono entrati in quello che Pasolini avrebbe chiamato il palazzo, quindi nel potere, perché non credete, non c'è grande superficialità e ignoranza in Italia, nel senso che si pensa vabbè, la poesia ormai non interessa a nessuno. Non è vero, la poesia comunque ha un suo seguito, ha un suo popolo, un suo esercito di lettori più lettrici, questo va detto, le donne tendenzialmente leggono di più e questa è la dimostrazione che la poesia è una cosa meravigliosa, già è femminile e basterebbe ciò per dimostrare che è superiore. Ma soprattutto quando dico un popolo e un esercito intendo dire che c'è lo dico a livello marxiano, c'è un sistema di potere e di mercato della poesia. C'è gente che vive con la poesia e che ha potere grazie alla poesia, perché la poesia comunque fa parte della cultura e la cultura comunque, per quanto non sia in prima pagina o per quanto non vada in televisione, ha la sua sedia al tavolo di quando si distribuisce la minestra, e per minestra intendo i soldi pubblici. La cultura esiste, è nascosta, perché al grande pubblico non frega nulla, ma la cultura esiste. C'è gente che vive così e prolifera comunque. E questa gente, ovviamente, che ha un po' di potere, come tutti quelli che hanno un po' di potere, hanno un interesse solo, mantenerlo, conservarlo, mantenere i propri privilegi. Qua che bisogna fare la rivoluzione. Per questo dico che non c'è niente di male al tizio Caio e Sempronio che ha un sentimento e lo vuole esprimere su carta. Il problema è che il palazzo non lo guarderà mai, perché il palazzo ha un obiettivo solo, che è il continuamento della propria posizione, del proprio potere, no? Così, questo vale anche nella poesia, purtroppo. È lì che devi fare la guerra.
Grazie.
Prego.
Grazie.
Di nulla.
No, mi piaceva farti le parole perché spesso, appunto, quando ascolto la trasmissione, spesso si parli di poesia, però ecco, non se ne è mai parlato a quattro occhi, sinceramente. Senti, mettiamo un po' di musica dai. Facciamo come facevi tu.
Vai.
E quando avevi i tuoi ospiti dicevi, dimmi una canzone che ti rappresenta.
Sì, allora.
E il perché.
Sì, allora guarda, fammi dire due o tre aneddoti, ovviamente anche qui non farò nomi perché non è elegante né corretto. È una decisione democratica quella, ma è anche carina perché comunque uno è ospite, quello di chiedergli una canzone e mettergliela. Mi sono state date delle risposte che mi hanno fatto pentire di chiederlo, però ho messo sempre tu.
Devo dire che da questo punto di vista sono d'accordo con te.
Quando le canzoni mi facevano cacare, gliel'ho detto, in diretta, senza problemi. Però a tutti ho chiesto perché quella canzone. Giustamente uno deve essere anche responsabile delle proprie cazzate o miserie. E io ho scelto, lo dico io, lo dici tu?
Dillo tu, dai, dillo tu.
Allora ho scelto di Enzo Iannacci.
L'importante
è
esagerare. E noi esageriamo.
E certo.
E perché hai scelto l'importante esagerare?
Ho scelto l'importante esagerare per due ragioni fondamentali. Una, perché recentemente ho pubblicato un romanzo giallo in cui il protagonista si chiama Iannacci di cognome, con la I, per non fare il fenomeno, ma ovviamente è un omaggio a Vincenzo Iannacci. E poi penso che questa canzone, nella liaison del racconto, ottimamente rappresenti lo spirito di questo programma, di Al Bar della Poesia.
Sì, perché effettivamente spesso abbiamo esagerato, ma lo sai, lo sai che ti stimo anche, anche per questo.
La
per...
prima censura è personale.
Dai, ascoltiamoci. Dai. L'importante è esagerare. Enzo Iannacci, e poi rientriamo qui al Bar della Poesia per continuare questa chiacchierata con il nostro caro Jonathan Rizzo, che ci proporrà anche le novità della prossima stagione.
Abbiamo citato, eh.
Tanto brutto avere un cugino che sogna una vacanza ma vicino a loro, provare tristezza per quei poveri due che non si parla più, capire che sono, sono tutte balle, balle, però non ce la fai più. È l'importante esagerare, l'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare, e se hai mano sono mosche, prova a darci anche del tuo. È l'importante esagerare, l'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante esagerare, far mai finta di crepare, e se hai mano sono mosche, prova a darci anche del tuo. Un posto giù nel pieno come pieno il metro, lasciarlo di colpo a una ragazza, dice sono incinta, si figuri un po', le chiedi curioso ma con educazione se un po' che lo aspetta, sentirsi rispondere come a una scema e solo solo da mezz'oretta. L'importante esagerare, l'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare, e se hai in mano solo mosche, prova a leggerci anche del tuo. È l'importante esagerare, l'importante esagerare, far mai finta di crepare, non ti dico sempre sì. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare, e se hai in mano solo mosche, prova a darci anche del tuo.
Bella canzone, l'importante è esagerare, Enzo Iannacci, mi ha riportato indietro nel tempo, quando ero bambino, quando si sentivano queste canzoni, ma nemmeno la radio, sentivano molto in TV, perché ai nostri tempi si sentiva molto la radio, la musica, sentiva in TV, Disco Ring, TV, la classifica di TV Sorrisi e Canzoni, Domenica Ine veniva l'ospite che ti cantava l'importante è esagerare, per tornare Indietro nel passato, perché adesso la seconda parte in teoria ci doveva essere l'almanacco, quindi partiva a cadde il 26 settembre. Non diciamo quello che è accaduto, non ce ne frega niente noi delle elezioni, noi siamo qui a parlare di altro, non ce ne frega niente.
21 settembre. Che giorno è oggi?
Oggi 26 settembre, tu sei un po' indietro.
Il 27.
E cioè, oggi 26 settembre.
Ah, scusa, 26. Ah sì, perché sì, siamo registrati, scusate. Svegliamo il velo di Maya. Oggi 26 settembre, le elezioni sono andate, lo sapete, non c'è nulla da dire, ovviamente.
Però non si parla di elezioni, si parla di musica, di politica, di, non ne vogliamo parlare, non è il nostro. Noi si parla di altro.
Il 26 importante esagerare.
Esagerare. Il 26 settembre del 1000. Ho fatto il Jonathan, guarda che l'ho
Vai,
fatto
contiamo,
il 26 settembre del 1957 debutta Broadway West Side Story.
Ah, spettacolare.
Poi hanno ucciso nel 59 Solomon Bandaranaike, che è primo ministro del Ceylon. Ti interessa?
Sì, vabbè, lo salutiamo.
Sì, vabbè, lasciamo stare. Ma ho voluto un po' cazzeggiare un pochettino.
Chissà che è successo. Controlleremo.
Senti, invece noi, siccome non ce ne frega niente del presente, vogliamo parlare del futuro. E quindi abbiamo parlato di quello che è stato al bar della poesia, ma vediamo.
Lo storico, ma guardiamo al futuro.
Cosa sarà questo al bar della poesia di quest'anno?
Visto che le lezioni sono andate come sono andate, ottundetevi con al bar della poesia, bevete insieme a me.
Ubriachiamoci.
Ora qui torna il professorino. Negli anni Ottanta c'era molta musica in televisione perché era il media di riferimento dell'epoca, la televisione, no? C'era l'esplosione della televisione commerciale, quella berlusconiana, vabbè.
Che ha rovinato un po' tutto.
Comunque sia, allora sì, quarta stagione, iniziamo il 3 di ottobre, facciamo 5 appuntamenti a ottobre, a novembre, visto che ci sono i mondiali a fine mese e a me mi frega più dei mondiali che di voi, di appuntamenti ne facciamo due, il 7 e il 14, e poi riprendiamo, sempre che il nostro ospite, salutiamo Antonio che ci dà lo spazio,
c'è da mangiare, da bere tutte
abbia piacere, riprendiamo direttamente o a fine dicembre, dopo i mondiali, volendo ci sono due lunedì buoni, però uno è il 26 Santo Stefano, o l'anno prossimo, direttamente, probabilmente riprenderemo l'anno prossimo.
Senti, hai già tutte le date piene?
Il ottobre sì, novembre ancora non l'ho fatto il calendario. Allora, intanto vi dico gli ospiti di ottobre, poi parliamo delle novità che ho in mente per cambiare, pur rimanendo sempre con la logica autore storico, autore contemporaneo e pagina dell'Accadde Oggi. Io lì manterrei l'almanacco, sì. Quello divertente.
Aspetta,
facciamoci una
risata. No, lo mettiamo un pochettino, fammelo sentire.
Sì. Almanacco del giorno dopo.
A me mi piace, a me l'almanacco del giorno dopo. Possiamo sentirlo un attimo? Vado. Tutto fino alla fine. Bello, le carte che giravano.
Sì, questo tradisce l'età che abbiamo, perché negli anni Ottanta guardavamo la televisione.
Meraviglioso.
Anche questa era la Rai.
Quando la Rai era la Rai, ecco, sì. Io poi dopo questo mi piaceva l'intervallo. Considerava Matera, tutte queste cartoline di poste tipo Gernargentu. Che cazzo?
Poi siamo agli anni 70 addirittura.
Siamo del season 73, quindi.
Sì, va bene.
Si vedevano passare, infatti era davvero fantastico.
Per dire che la TV era servizio pubblico e la Rai non aveva la pubblicità fino a un certo punto. Poi per competere con la TV commerciale iniziò a introdurre la pubblicità. E allora non fateci pagare il canone, dico io, cazzo. Comunque sia. Allora, vi dico gli appuntamenti di ottobre. Allora, lunedì 3 ottobre iniziamo con il poeta David Lamantia, poeta grossetano. Mentre la seconda puntata,
scusami, in studio o
no, credo al telefono. Comunque da Grosseta qui non è proprio comodissimo, diciamo. La seconda puntata invece, per una questione di praticità mia, perché il 10, quindi il lunedì 10, sono a Firenze a presentare il libro Un caso pop per l'ispettore Iannacci, che vi dicevo prima, così faccio un altro po' di promozione.
Poi verrai a presentarci.
Verrò nel tuo programma.
Sarai il primo ospite di Spazio Indie, dai, forza, dai.
Troppo buono. dicevo, sono alla Libraccio di Firenze, quella sotto il Duomo per capirci, in via Cerretani. La puntata la spostiamo alla domenica, se non è un problema.
E se Antonio ci apre la porta?
Sempre che Antonio sarà d'accordo, ora glielo diciamo. E l'ospite sarà, stesso orario ma la domenica, Simone Migliazza, poeta romano. Questo è uno di quei poeti invece che scrive in metrica, tanto per dire. Il 17, invece, poi torniamo al lunedì, lunedì 17, Nea Roversi, poeta Bougnès, mentre lunedì 24 abbiamo Antonella Sica, poetessa genovese, anche lei amante della metrica, per concludere il mese con Mattia Cattaneo, che è un poeta invece lombardo di Bergamo, se non sbaglio. E questi sono gli appuntamenti di ottobre, quelli di novembre ancora non li ho fatti, però no, in realtà sono già fatti perché due persone mi hanno scritto, abbiamo due puntate e tu già fatto.
Io invece ti ho mandato una mail.
E una, è quella.
Ok. Falta anche Pisana.
Si chiama Isa J. Vinci, non so se è un nome d'arte, ma quindi se è Pisana verrà in studio, sarà piacere. E l'altro nome me l'hanno mandato, mi hanno fatto una richiesta, ve lo dico così, lo sappiamo, e tagliamo la testa al toro.
E quindi già abbiamo la fila per il bar della, sì, della poesia. Questo è un bene.
Sì, poi anche una rottura di coglioni, devo dire.
No, dai, è un bene che comunque non ci sono, penso, tanti programmi che parlano di poesia in giro per l'Italia.
Ci sono, ma non ci invitano. Sì. Vabbè, non lo so, mi hanno mandato un libro che è artisti vari, però vabbè.
Vabbè, poi lo sveleremo.
Poi lo sveleremo. Detto questo, gli ospiti che sono ovviamente il cuore pulsante. Si vuole dire, però c'è anche rimane la pagina degli autori, diciamo, storici, e poi l'accadde oggi. Ma quello che cambierà, che voglio cambiare, e qui lo dico in anteprima a Peppe, a Peppuzzo che non lo sa, cambieremo le sigle, per cui non avremo più in apertura il canto anarchico di Pietro Gori, né in chiusura la sigla del dottor U, che in questo speciale, con cui chiuderemo in questo speciale per salutarla, diciamo.
Quindi salutiamo dottor U, lo saluti.
E chiuderemo anche con il sottofondo di Gatto Barbieri
a palla. Mi bestemmerò da solo,
vai. Perché ho pensato che voglio mettere come sigla di apertura e di chiusura, e ora decideremo, ma questo mi sa che ne discuteremo a microfoni spenti, se con un mio intervento tipo Attacco Radio oppure non vi è piaciuto, andate in culo, vedremo, però voglio aprire e chiudere con i Sex Pistols.
Bello.
Aprire con Anarchy in the UK e chiudere con God Save the Queen.
Ok. Ci sta.
Che mi sembra perfetto come messaggio d'apertura del programma. Io sono un anarchico, io sono un anticristo. Benvenuti al bar della poesia. E chiudere con God Save the Queen, il regime fascista, non c'è futuro per te, non c'è futuro per me. Che mi sembra come chiusura un ottimo saluto.
Un ottimo saluto, per me è piaciuto. Quindi abbiamo svelato le prime due novità di questo nuovo anno. Ma la novità grossa sarà?
No. Diciamo come sottofondo al posto di
Gatto Barbieri. Un attimo, perdonami. Ma va fatto sentire?
Assolutamente sì. Al posto di Gatto Barbieri metteremo Miles Davis con il disco intero, quindi non una traccia, di Ascensore per il patibolo. Altro capolavoro della cinematografia francese, a metà da Parigi. Vediamo se lo riesco a citare bene. Ascensore pour le patibles. Una roba del genere. Di Miles Davis, tutto il disco.
Strano che i francesi l'hanno tradotto cabina con le funi che sale su dal primo all'ultimo. È strano, che in genere ce le hanno, no?
Sì, tutti dicono, ma come? Ma il computer lo chiamate l'ordinateur? Io invece stimo questa cosa.
Questo la stimo anch'io. Cioè, no.
E ti dico anche perché. Perché a differenza di noi italiani, che siamo colonizzati dall'America, dopo la seconda guerra mondiale, perché ci hanno liberato con calma, facendoci sparare fra di noi per 2 anni, fra italiani, con la guerra civile, E quando poi noi italiani liberavamo le nostre città, loro arrivavano con la cioccolata e le sigarette, diciamoci la verità.
Hanno perso il pelo, ma non il vizio.
Questo è ovvio, che sono portatori, Gaber diceva, gli americani sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano.
Sì, sì, sì. Ecco.
Noi siamo rimasti culturalmente colonizzati dall'America, mentre i francesi, che per quanto anche loro sono stati liberati dagli alleati, ma hanno partecipato più attivamente, e la resistenza francese comunque non si è fatta, nemmeno la nostra, per quanto anche noi abbiamo collaborato, comunque controllare in maniera etero diretta, nemmeno la nostra, ma fondamentalmente sotto sotto sì, da un punto di vista logistico e di armi e bla bla. Non voglio far impazzire nessun vecchio partigiano, no. Sempre viva la resistenza, guai a chi ne parla male, però diciamo che inevitabilmente il comando era quello degli alleati. Comunque sia, non si sono fatti colonizzare i francesi dagli anglosassoni, per cui hanno mantenuto una propria direzione, per cui tante cose non le hanno prese a scatola chiusa dall'America, ma ne hanno una loro versione, per cui questo che è più famoso, quello del computer, che è l'ordinateur, l'ordinatore, no? Infatti in italiano una volta si chiamava calcolatore,
sì, ecco. Infatti.
Poi visto che abbiamo avuto una brutta deriva 100 anni fa, per cui bisognava italianizzare ogni cosa, tant'è che Louis Armstrong era diventato Luigi Braccioforte, non sto scherzando, è vero, durante il fascismo era così, Benny Goodman, Beniamino Buonuomo.
Ma chissà, ma vediamo se tu Jonathan ti chiamerai...
Non lo so.
Devi cambiare nome.
Perché poi peggio, perché il mio nome è pure ebraico, perché è biblico, capisci?
Sì, cosa, oggi ti chiudo qua, non esci più dalla radio, ti conviene.
Diventa il diario di Anna Frank, poi vabbè, ora si scherza, non fa neanche ridere. Quindi niente, lode alla grande francese.
Altre novità?
No, fondamentalmente no, sarò ancora più cattivo, che devo dirvi? Questo.
Dai.
No, però le novità, quelle di base, di struttura, il maquillage l'abbiamo detto, i Sex Pistols e Miles Davis dentro. L'ossatura del programma rimane la stessa, l'obiettivo è quello di parlare di poesia, di arte, di letteratura, senza paura.
Che è la cosa più importante, Giovanni.
Esattamente.
Di riuscire a parlare liberamente, ti ripeto,
senza censura.
Riprendo una frase che già detta all'inizio, ti stimo anche per questo. Sai, per me. Per me è importante, dire ciò che si pensa. Beh, diciamo che anche il motivo per cui Radio Grado esiste, perché ognuno, purché sia dalla parte tra virgolette giusta, nel senso che abbiamo certi valori, lo sai.
No, però è la parte giusta, quella della democrazia. In questo paese la democrazia
è la parte giusta,
sta a sinistra.
Però il microfono è aperto e acceso a chiunque voglia dire, anche le parolacce, anche non importa, non c'è un radiofonicamente corretto.
Ora dirò una parolaccia.
Puoi dirla.
Governo Meloni. Proprio più volgare di così.
Porca puttana, qual è più parolaccio?
ora, noi stiamo registrando il 21 per andare in onda il 26. Sì. Pensa se la Meloni non le vince queste cazzo di elezioni.
Faremo un'elezione speciale per festeggiare.
Sì, ma infatti speriamo di portargli male.
Ma sa, secondo me nessuno alla fine vuole governare, adesso, sai cosa ho notato? Che nell'ultima settimana stanno facendo a chi se la butta più in culo l'uno rispetto all'altro, ma fra di loro stessi addirittura.
Ma questo fa parte drammaticamente del gioco.
No, fra di loro.
Sì,
fra
sì,
fra
lo
fra
so,
loro,
ma dico...
Cioè, Salvini che se la piglia con la Meloni, sì, Berlusconi
vabbè,
che
dice... vogliono rubarsi... Sì,
Berlusconi che fra la mosca e un'altra che ammazza, sì. La sentiva che si è ammazzata la mosca.
Sì, ho letto questa cosa.
Assurdo. Senti, che altro possiamo dire?
Sono attirate dal cerone.
Sì, sicuramente dalla luminosità. Che altro vogliamo dire, Giovanna? Che altro che ci viene?
Beh, non so quanto durerà questo programma, perché ovviamente non ho la palla di vetro. Anche l'anno scorso ero partito un po' in sordina, ti ho detto, ma vediamo, forse facciamo solo l'autunno, e poi sono arrivato a luglio.
A luglio.
Per cui... Giustamente abbiamo già detto che arriviamo per i mondiali, quello è sicuro, quindi 7 appuntamenti già programmati, poi vediamo se a gennaio lo riprendiamo, questo non lo sappiamo dire. come del domani non c'è certezza.
L'importante è esagerare e divertirsi.
Ah, quello è sicuro. Ah, quello è sicuro, non c'è problemi.
Senti, ci siamo tirati 50 minuti di trasmissione. Dai, che si fa? Che si fa? Salutiamo, vogliamo dire.
Beh, allora direi che, visto che Iannacci è diventato un po' il nostro nume tutelare,
sì.
Abbiamo preparato un'altra chicca di Vincenzo Iannacci, che è Quelli che.
Bello.
Che è un capolavoro dell'assurdo. È un comico jazz da balera, diciamo, dove lui suona e per 9 minuti, quanto dura? 8 minuti fa battute, ma nonsense, alla comicità milanese, diciamo.
Certo. Però di un'attualità mostruosa.
Sì, dire. Certo.
Devo dire che la canzone puoi ascoltare, è molto mozartiana, puoi ascoltarla quando vuoi.
Aspetta, visto che siamo in epoca di elezioni, c'è un passaggio bellissimo, dice: quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va caghera.
Questa mi è piaciuta. Va bene, John, senti, sigla finale, perché giustamente, aspetta. Salutiamo Gatto Barbieri.
Sì. Hai fatto il tuo compito meravigliosamente. Ma tu sai che la gente ignora una chicca su Gatto Barbieri bellissima.
Cioè?
Gatto Barbieri lui suonava il sax, no? È il sax di sottofondo a Sapore di sale di Gino Paoli.
No.
Sì, perché c'è questa leggenda, questa storia, e io gli voglio credere comunque, che mentre Gino Paoli stava in sala di incisioni a preparare Sapore di sale, una delle sue poesie in musica più belle, più toccanti, no? Rappresenta l'innamoramento da mare estivo che abbiamo avuto tutti a 15 anni, per capirsi. Poi io vengo da un'isola, quindi ho sempre
esami solare entrambi, quindi ci capiamo
perfetto, diciamo che sono sempre rimasto quel ragazzo lì nella stagione più bella della mia vita. E allora, mentre Gino Paoli stava incidendo, arriva Gatto Barbieri e il produttore gli fa: ma perché non suoni sotto? E lui, senza conoscere la canzone, senza conoscere Gino Paoli, fa: sì, va bene, che problema c'è? E fate Sapore di sale, sapore di mare.
È un karaoke o al bar della poesia oggi?
Ma è sempre cantare, è sempre il momento di cantare.
Giovanni, mi ha fatto passare un bel pomeriggio, guarda, ci voleva, devo dire. Dobbiamo farle più spesso. Ogni tanto facciamo delle puntate così.
Facciamo dei crossover.
Sì, dei crossover, veniamo, facciamo di musica. Io parlo di musica, tu parli di poesia.
Io preparo, l'accadde oggi.
Io parlo invece di musica.
Quando mi inviterai.
È un'idea, però.
La sua trasmissione, oltre a parlare del mio Iannacci, del mio romanzetto giallo sugli Iannacci protagonista, preparo anche uno speciale Accadde Oggi.
Dai, facciamo così. Dai, mi piace.
Se può fare.
Va bene, quindi salutiamo Piero Ciampi. Salutiamo.
Ma sempre, comunque, sempre a prescindere.
Gatto Barbieri l'abbiamo salutato. Ecco qui sotto. E poi salutiamo
Pietro Gori.
Pietro Gori, giusto,
perdonami. E il dottor U.
E il dottor U, che adesso non lo salutiamo. E niente, vi mandiamo quindi con la sigla finale che ci abbandona oggi. Al bar della, questo aspettando il bar della poesia che andrà in onda,
quelli che
il bar della poesia aspettavano che iniziava
la nuova stagione, la quarta, inizierà lunedì 3 ottobre ore 18 come sempre, e questo speciale è in questo momento nelle vostre case
lunedì 26 settembre, a giochi fatti.
Ma poi pensa che toccando legno, luce a famiglia, quindi parlo di me, ma metti che mi succede qualcosa, questa è l'ultima cosa postuma.
Anche per me potrebbe essere la
stessa. No, ma te hai famiglia, cazzo, dai. Quanti figlioli c'hai?
Quattro,
cioè, meglio se schianto me, no?
Quelli che sono qui a registrare, potrebbe essere anche l'ultima trasmissione. Jonathan, mi è piaciuta questa fusione.
Basta ci sia da bere al funerale.
Quello sì, quello senza dubbio. Dai, salutiamo il dottor U, che adesso ci lascerà con la sua ultima sigla finale, e poi, se avete pazienza e tempo, ciucciatevi gli 8 minuti di Quelli che di Enzo Iannacci, che credetemi, meritano.
Quelli che ne vale la pena.
Quelli che ne vale la pena davvero, ne vale la pena anche stare qui su Radio Grada a sentire alla parte della poesia, a sentire Jonathan Rizzo, a sentire i suoi ospiti, a sentire parlare di poesia. noi niente, noi
quelli
con
che
me,
Radio Grad,
quelli che è Radio Grad, noi ci sentiamo prossimamente con me, con Peppe Saverino, che qui lo prometto, il primo ospite in studio sarà Jonathan Rizzo.
Vai.
Oh, ma siete ancora lì? Non vi è piaciuta? E allora non ci venite più a bere al bar della poesia. E adesso nunc est bibendum.
Che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 3 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, oh yeah. Quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che accendono un cero alla Madonna perché hanno un nipote che sta morendo, oh yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cero, oh yeah, no. Quelli che Mussolini è dentro di noi, oh yeah. Quelli che votano a destra perché Almirante parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. No. Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah. Quelli che non tengono il vino, oh yeah. Quelli che non ci risultano, oh yeah, oh yeah. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah, intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piedaterra, oh yeah. Quelli che sono dentro nella merda fin qui, oh yeah. Quelli che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro, oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS,
quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah, oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra per un pelo. Quelli che ti vogliono portare a mangiare le rane, oh yeah. Quelli che son soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che non ci sentivano, oh yeah, quelli diversi dagli altri, oh yeah, quelli che puttana miseria, oh yeah, quelli che quando perde l'Inter o il Milan dicono che in fondo è una partita di calcio e poi vanno a casa e picchiano i figli. Quelli che dicono che i soldi non sono tutto nella vita, oh yeah. Quelli che qui è tutto un casino, oh yeah. Quelli che per principio non per i soldi, oh yeah, oh yeah. Quelli che l'ha detto il telegiornale, oh yeah. Quelli che lo statu quo, che nella misura in cui, che nell'ottica, oh yeah, quelli che hanno una missione da compiere, oh yeah, no varia. Quelli che sono onesti fino a un certo punto, oh yeah, quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che aspettano il tram né ridendo né scherzando, oh yeah. Quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per Agnelli, oh yeah. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano a mio figlio. Quelli che non si divertono mai neanche quando ridono, oh yeah. Quelli che a teatro vanno nelle ultime file per non disturbare, oh yeah. Quelli di Roma. Quelli che non c'erano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito e non sanno che cavolo fanno, oh yes, nobody else. Quelli